E benvenuti tra rifiuti, puntata 16.
E si comincia dalla fine.
Con una sigla inedita, rivisitata.
Salvini muori, Salvini crepa, Salvini bastardo, Salvini infame, sparate a Salvini, Salvini appeso a testa in giù, Salvini in piazzale Loreto.
Non sorridi più, si potrebbe andare al mare ed insieme affogare, potremmo farci un po' di droga, ma non c'è niente nel cassetto, quel tossico di merda di tuo figlio, ieri c'aveva un mezzetto, una rapina a mano armata, fa culo cash integrazione, una rapina a mano armata. E ci facciamo la pensione. Quei due l'ho letto su famiglia cristiana. Le coppie della nostra età è caldamente consigliata. Quando viene a mancare il brivido della scopata, una rapina a mano armata. Non mi tira più.
Uffa.
Potremmo andare in montagna a gettarci da un dirupo. Potremmo fare un po' di bondage, meglio legato che cornuto. Quel disgraziato di tuo figlio, da mio fratello l'hai avuto. Una rapina a mano armata, fanculo cassa integrazione. Una rapina a mano armata e ci facciamo la pensione. Quel velo letto su famiglia cristiana, le coppie della nostra età è caldamente consigliata. Quando viene a mancare il brivido della scopata, una rapina a mano armata.
E in apertura di questo pezzo abbiamo sentito la notissima, amabile voce del ministro dell'interno Matteo Salvini, che enumerava gli epiteti con cui è stato definito, le frasi che gli sono state rivolte, apparse sui muri, scritte su manifesti, su striscioni, dette di persona per quanto appunto abbia sempre una scorta ben nutrita attorno
a
lui.
Salvini crepa, Salvini merda, Salvini appeso, Salvini piazzale Loreto.
No, non ho capito bene, puoi ripetere magari dall'inizio.
Salvini merda, Salvini crepa, Salvini a testa in giù, Salvini appeso, Salvini piazzale Loreto.
Ecco, erano più o meno questi.
Salvini merda, Salvini.
E perché appunto riceve questi insulti? Beh, il perché più o meno lo sappiamo. Ma quando è che li riceve? Li riceve quando si presenta in giro. Adesso per le europee che si avvicinano sempre più il 26 maggio, ne parleremo più avanti nella prossima puntata con un'apposita rubrica di
guida. Famoso speciale.
Uno specialone anche se un po' striminzito, ma che sviscereremo un po' la questione del voto con degli esperti. Appunto questo è l'articolo invece del Repubblica di qualche giorno fa. Cori e Fischi a Catanzaro e Salvini si infuria, solo moscerini rossi. Perché appunto Salvini sta girando l'Italia e dovunque vada si becca qualcuno che non ha piacere della sua visita, della sua presenza. E a Catanzaro cosa è successo? È successo che c'è stata molta diciamo gente che, o quantomeno molto casino per la sua presenza, al punto che, dice Repubblica che ricordiamo per convenienza, facendo un po' la campagna elettorale del PD, cerca anche un po' di mettere in cattiva luce Salvini, la solita gara dell'asino che dà del cornuto al bue, o il contrario, non mi ricordo com'era il proverbio. e a Catanzaro appunto sono sprecati un po' anche gli insulti da parte di Salvini verso la folla che lo contestava, tant'è che appunto dopo averli definiti moscerini rossi e dopo aver dovuto interrompere il comizio più volte per i fischi, le urla, alla fine ha detto: andate a fare il volontariato prima di rompere le palle qua, hasta la vittoria sempre, un bel balcone per il Venezuela per tutti, via, show. Queste appunto le parole del ministro dell'interno, come sempre molto equilibrato e affabile. E in questa pagina di Repubblica c'è appunto, viene contrapposta un po' le due spine nel fianco del sovranismo di governo, cioè da una parte della Lega di governo, da una parte appunto l'Italia che non lo vuole, soprattutto al sud dove ci si ricorda un po' della Lega che odiava i meridionali, e quindi la nuova Lega nazionale viene vista con un certo sospetto. E mentre a Vicenza, nella quella che viene definita ricca giallo-verde Vicenza, ci abbiamo invece gli imprenditori che guardano con sospetto invece all'eccessiva, diciamo, romanizzazione del partito, quindi visto come distante dal nord-est produttivo dei suoi interessi, cioè gli interessi delle imprese, e quindi chiedono autonomia e TAV. Questo è quello, è il contenuto dell'articolo. E Salvini è venuto anche a Verona qualche giorno fa, il martedì mattina, a inaugurare la sede, nuova sede della Cassa Depositi e Prestiti, e anche qua ci teniamo a dirlo, è stato appunto accolto comunque da alcuni contestatori che appunto hanno espresso il loro sgradimento per la sua presenza. È stato anche dato un volantino, noi ce n'è capitato uno fra le mani, ne leggiamo un pezzettino. Salvini è il volto più noto e più sgradevole di un governo, quello Lega 5 Stelle, che si definisce del cambiamento, ma si è dimostrato essere il governo della paura, della pulizia e dello sfruttamento, muovendosi nel solco di quanto fatto dal precedente governo guidato dal Partito Democratico, in particolare per quanto riguarda quanto fatto da Minniti. È anche colpa di Salvini, del governo e dei suoi decreti, si sta creando un clima pesante in Italia. E poi continua il testo. Un clima da ventennio in cui accanto al nemico esterno, cioè la fantomatica invasione degli immigrati, come se dai barconi sbarcassero eserciti e gli eserciti non partissero invece dai porti italiani, si costruisce un nemico anche interno, che potenzialmente comprende chiunque lotti o provi ad alzare la testa. Che altro senso ha introdurre il reato di blocco stradale se non colpire uno dei più diffusi strumenti di lotta praticata dai movimenti contro la devastazione ambientale, dai facchini della logistica o dagli studenti? E vabbè, questo appunto per quanto riguarda le contestazioni a Salvini, che si stanno espandendo. Quindi appunto qualche tempo fa c'era, anzi ancora adesso c'è il gioco online Vinci Salvini, diciamo è stato lanciato un po' un altro gioco, contesta Salvini e puoi giocare a chiunque,
e c'è anche lo sfotti Salvini,
anche sfotti Salvini va molto,
o insulta Salvini.
Ma appunto le polemiche sono trasversali in questa società italiana, comunque un po' divisa, polarizzata fra sovranismo e antisovranismo, con tutti poi anche le differenze importanti che ci sono fra gli oppositori anche di Salvini, perché non tutti la pensano allo stesso modo, non tutti sono sullo stesso piano. E ritorno, abbiamo appunto parlato del Salone del Libro, adesso abbiamo un po' la coda delle polemiche.
Sì, insomma, anche perché al Salone del Libro di Torino questa confusione, questa divisione che Salvini porta di qua e di là per l'Italia ha riecheggiato in maniera molto forte, in quanto al Salone del Libro doveva essere presentato il libro Io sono Matteo Salvini, presentato, anzi edito da Altaforte, nota ormai nota casa editrice fascista di Casa Pound. E insomma, qui a Torino, appunto, anche le anche le coscienze si sono risvegliate, quali Sergio Chiamparino e Chiara Appendino, che sono diventati a quanto pare i paladini dell'antifascismo, che parlano di una scelta politica coerente con la tradizione di Torino e del nostro paese, spiega Chiamparino. E l'Appendino aggiunge che abbiamo deciso di tutelare la nostra storia, in quanto Torino rimane una delle città con la stella al valore per la resistenza. Inoltre aggiunge che la politica non può decidere di escludere qualcuno che regolarmente ha firmato un contratto e che oggi sostanzialmente ha tutti gli effetti soggetto e che può partecipare. Però quello che può fare la politica è fare un esposto per rimarcare quei valori che non appartengono alla città, che chiaramente è antifascista, e non appartengono alla comunità e al Salone del Libro. Insomma, a quanto pare anche Chiara Appendino essendosi fatta paladino dell'antifascismo, cerca di tirare su qualche voto dopo le disastrose uscite degli ultimi mesi. E in tutta questa confusione sembra che in realtà chi veramente non riesce più a capirci nulla è proprio Chiara Giannini, ovvero l'autrice del libro Io sono Matteo Salvini, che appunto arriva a dire che l'apologia di fascismo è un reato che non esiste, e dopo dice pure che sarebbe andata all'interno del salone con il suo libro alla mano a urlare viva la democrazia sotto lo stand della Feltrinelli. Ricordo che appunto questa esclusione viene fuori da delle dichiarazioni fatte da Francesco Polacchi, editore di Altaforte, che era arrivato a dire che l'antifascismo era il vero male di questo paese. Ora in realtà è abbastanza afflitto, in quanto i suoi poveri ragazzi, che oramai avevano già fatto lo stand, sono stati costretti ad andarsene, e lui ha esposto denuncia, quando in realtà mi sa che le grandi giudiziarie ce l'avrà lui.
Fra l'altro, da notare come nell'articolo si dica che lo stand di Altaforte inizialmente era stato spostato a fianco di quello della difesa. Quindi diciamo, gli amici stanno sempre assieme, no? O i coglioni girano in due, non so, a seconda.
Ministro della difesa con un plico di numeri della rivista Primato Nazionale, o Primate Nazionale, ancora non si capisce.
Che dir si voglia. E poi forse Polacchi, anche questo antifascismo che è un male del paese, forse si ricorda ancora di quella piazza Navona in cui forse qualche male ce l'ha avuto non il paese, ma ce l'ha avuto lui. Poi comunque questo, la presenza appunto dei fascisti in giro si rafforza con il governo giallo-verde, si è rafforzata, perché sono sdoganati i discorsi che fanno loro, anzi sono discorsi proprio del governo, e lo vediamo anche riguardo ai casi di stupro che vengono strumentalizzati immancabilmente quando vengono compiuti da stranieri, vengono strumentalizzati per la crociata anti-immigrati. E qui abbiamo appunto un articolo del Giorno: stuprata a 15 anni, caccia due stranieri, shock a Bolzano, l'appello della procura che ha visto qualcosa si faccia avanti. E diciamo, sono riportate le reazioni della politica istituzionale, che appunto la Lega, Fratelli d'Italia, anche il PD, che diciamo in chiave anti-Lega, però diciamo tutti pronti a prendere parola e a strumentalizzare il corpo delle donne. A Bolzano c'è stata anche, doveva esserci lunedì scorso, una manifestazione di Forza Nuova contro appunto gli immigrati. Si parlava di reazione popolare per riprendersi la città. Non è stata fatta lunedì per la presenza di antifascisti in giro. Ieri ci sono stati di nuovo e sono stati anche in quel caso contestati. Comunque c'è stata una presenza gli antifascisti per impedirli di andare a fare ronde, e infatti non hanno fatto nessuna ronda, sono rimasti protetti dalla polizia. E leggiamo un pezzo di un testo che è stato diffuso da parte appunto degli antifascisti, che ci tiene appunto a precisare un po' anche quello che è il ruolo della cultura patriarcale e della cultura dello stupro. Per Forza Nuova e per la dottrina fascista, la donna da difendere è mera costola dell'uomo, oggetto relegato al focolare domestico, che però in Italia si sa è il luogo principale di violenze e stupri, commessi per il 67% dai partner stessi all'interno del contesto della famiglia tradizionale e patriarcale che i fascisti tanto difendono. Non permettiamo a nessuno di parlare per noi, di strumentalizzarci in nome di razzismi e classismi. Non permettiamo a fascisti, militari e tribunali di difenderci in nome di una patria che non vogliamo, di un ordine che ci opprime e di una repressione che punisce chi lotta con noi per la nostra libertà e per quella degli altri. Levatevi dalle nostre strade, non siamo vittime inermi. L'unica risposta è la cultura dello stupro e l'autodifesa femminista antifascista, solidali con tutte le donne che subiscono la violenza del patriarcato. Questo è il testo firmato, una parte del testo firmato nemiche e nemici del patriarcato, antifascisti e antifascisti. Questo insomma quanto è successo a Bolzano, e non tutto appunto finisce sui giornali.
Insomma, mentre c'è chi in piazza da volantini, c'è anche chi scrive lettere ai giornali, come questo ragazzo di 24 anni, studente di lettere, che scrive una lettera alla Repubblica. Insomma, questo ragazzo scrive perché sente il problema del fascismo, ma invece che dare idee o consigli, magari, siccome andare contro il fascismo, critica gli antifascisti. Infatti qua non si capisce bene cosa l'ha spinto a fare questa lettera. Comunque leggiamo alcuni passaggi che sono interessanti o aberranti. E praticamente lui dice: ha partecipato ad alcuni cortei antifascisti, ha ascoltato cori e insulti legati al ministro dell'interno e vari sindaci leghisti di centrodestra. Confesso che per quanto io sia antifascista sono stato molto infastidito da questi cori, perché se un corteo antifascista non permette a un esponente politico di esprimersi, è più fascista quel corteo che l'esponente stesso, fascista o leghista che sia. Non sarebbe bello vedere piazze dove non si insultano i politici, perché questo dà possibilità ai fascisti di bullizzarci, e non si capisce come.
Sì, non si capisce molto la questione.
Il nesso. Cioè, poi dice: siamo noi colpevoli, è colpa nostra se c'è il fascismo. Colpa di chi va contro il fascismo. Dice che secondo lui l'unico modo per combattere il fascismo è leggendo, mentre il razzismo si cura viaggiando, e l'ignoranza con la cultura, cosa magari anche forse vera, condivisibile, però non solo, o comunque di certo non andiamo contro a chi va in piazza a protestare.
Ma sì, ma si vede che per lui, capito, la resistenza dovevano farla
con i mazzi di fiorellini,
no, tipo i bambini all'asilo, capito, non ti parlo più, allora i partigiani basta, non li parlavano più e i fascisti si offendevano, andavano via, finiva la dittatura,
cioè,
capito?
Che poi fra l'altro, nel senso,
così non
anche,
si offendeva nessuno,
cioè, diamo anche la giusta dignità a questo povero ragazzo che ha studiato lettere moderne,
lettere, sì.
Nel senso che questo tipo di pensiero alla fine è esistito proprio all'interno dell'antifascismo, ma dell'antifascismo liberale, nel senso che era il modello un po' anche, cioè, se non mi ricordo l'espressione esatta, però è la teoria per cui bisognava porgere praticamente l'altra guancia, nel senso, quando i socialisti, che rappresentavano una fetta, diciamo, della sinistra riformista, nel senso che aveva scelto di stare dentro le istituzioni per cambiarle, quando c'erano appunto gli squadristi, il Partito Socialista, che era egemone in Italia, che aveva le forze anche per reagire, cosa ha scelto di fare? Ha scelto di non reagire, di non porsi sul terreno dell'illegalità, ma di stare in quello della legalità, che pian piano si restringeva contro lui, e quindi sono stati alla fine spazzati via. Questa è stata un po' la scelta
anche
fatta.
Anche se devo dire qua siamo anche oltre, perché non è il classico che si lamenta magari che ci sono casini o
e i violenti,
lui no. Si lamenta proprio degli insulti, cioè neanche,
non gli
neanche
va bene
insultare,
fascio di merda, no, non dire, ma perché?
Ma neanche andare contro il politico gli va bene, non gli va bene proprio niente. You know we're the angry hood. We're back on the track to attack. We brother and seize the hood. Ski mask and track suit. You know we're the angry hood. We're back on the track to attack. We brother and seize the hood. 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 Rise beat us, the real threat hit us. Back on the streets to show them all what real hit us. Defy them, lead us. We stay united, they can't defeat us. Get a blasty, we stay dusty. Read them, stay ducks out, outlast them. I say the government look anti-busty. We are banned out, fully against bonds and crusties. Disgusting, that's how they call us. Nothing but a star, cause they got no crusties. But we face the foes, fangs and goals. You have guts on the nose, that's how it goes. You take the stand, more than a band, you can trust the brand. I got a bad accent, you can't understand. But it's beat to the floor, make you bend your head. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and seize the hood. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and seize the hood. 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 Speak of the walls, give me gaps, flag it. I got the same calls in the same north face. Check it, still making a record. Unity, bullet, right, but who can't break it now? We get it one stop, bring in the noise, make a circle beat. Hip hop, blast from hysteria. What are you saying that? Bring all the zombies, I will rebury them. Jump in the pit with Shaolin monks, skinners on bunks, spiritual bunks. Red vins come, get sparked to the light. Kids are right, ready for a fight night. Try as you will, like a money won't stop. Crew in the front, won't let the beat drop. From stadium, stage up, dodging squad. Everybody slams to the top of a hip hop. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and seize the hood. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack. We brother and seize the hood. 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 I was the clockwork skinner, basket of justice, raise the
got voice, no limits. Stepping over back, stabbers and schemers. Freaks and tricks, scum, some things wanna split us. We are meant to be called thus. Can be taken apart, break the face against the glass. Radical philosophers, ill willings, xenophobes, arrogant provocateurs shall not pass. Break the fiction and aim is legend. Step up and face the birth of the legend. Close your eyes with the fakest lies. They can never break real family ties. We unite against hate, crime, close-minded. Pro-white, homophobes, internet fighters. Face the biggest sweep, beating on the mic. With a mic in the hand and fire in the rhymes. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Ski mask and tracksuit. You know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. 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 Brother, and seize the hood.
Ed ecco, siamo finalmente arrivati allo spazio che tanto aspettavate. Ci rivolgiamo a voi, i nostri ascoltatori, ascoltatrici inesistenti o esistenti. Lo spazio è dedicato all'approfondimento sulle europee, perché non è giusto che si faccia strada un'immagine, come dire, anche della nostra, nostro programma, della nostra piccola radio a cui partecipiamo, come qualcosa che incentiva il disimpegno, comunque la distanza fra giovani e politica, fra il paese governato e i governanti. No, questa cosa non ci piace, noi vogliamo la vicinanza, il contatto duro e puro, e quindi facciamo questa piccola guida, modesta guida, che andrà avanti anche con la prossima puntata, se ci sarà una prossima puntata prima del fatidico 26 maggio, per orientare al voto. E quindi appunto una rassegna dei candidati, ma facciamo anche un passo in più, nel senso che vogliamo anche spingere un nostro candidato, un candidato che come redazione
Ce l'abbiamo.
Approviamo, perché non è giusto mai non prendere posizione, bisogna prendere posizione. Sono dei momenti storici, importanti, Unione Europea o fuori dall'Unione Europea?
Ormai siamo alla 16ª puntata, comunque, quindi le conoscenze che dovevamo fare le abbiamo fatte e siamo arrivati, ce l'abbiamo
qua in studio. È una scaletta molto, molto impegnata, perché l'attività è frenetica delle campagne europee, potete immaginarlo. Ha avuto un'inaugurazione qua a Verona anche qualche ora fa e abbiamo approfittato quindi di questa sua presenza, lo ringraziamo, grazie. Anche lo staff. E abbiamo qui il candidato, appunto Nessuno, che è il candidato che invitiamo a votare.
Ma diamogli la parola.
Diamogli subito la parola.
Presentaci il tuo programma.
Bene.
Bellissimo programma, dovrebbero essere tutti così.
Scusate, io avrei un'altra domanda.
Un chiarimento magari.
È giusto che ci sia un po' di contraddittorio. È giusto che ci sia contraddittorio, perché ok, noi appoggiamo questa sua candidatura, però è giusto anche fare del contraddittorio. Volevo chiedere, riguardo all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea o del suo rimanere dentro il progetto dell'Europa Unita, cosa ne pensa? Beh, illuminante.
D'accordo, d'accordissimo.
Beh, difficile essere più chiari alla fine.
E quindi insomma ribadiamo un po' il nostro invito a votare Nessuno alle prossime elezioni europee 26 maggio. Il simbolo sulla scheda lo sapete tutti qual è, di Nessuno, perché appunto nessuno può cambiare le cose al posto nostro, nessuno può essere la nostra voce nell'Unione Europea.
Lasciamo fare un saluto magari al candidato, che augurandogli buona fortuna, magari
buona riuscita.
Un'ultima parola. Grazie, alla prossima.
E però appunto ci abbiamo anche altri candidati, c'è anche appunto chi spera di vincere queste elezioni, fra cui quello abbiamo già nominato prima, Matteo Salvini, ma c'è anche un altro Matteo Gazzini. Non è un errore di stampa, attenzione, perché abbiamo davanti questo volantino che è stato dato in giro, messo nelle buche delle lettere, sopra le macchine. Noi l'abbiamo trovato nel cassonetto. L'abbiamo trovato veramente nel cassonetto, in realtà non è uno scherzo, è proprio dove l'abbiamo trovato. Quindi c'è ancora qualcuno che vota con la testa, probabilmente. E questo volantino,
cioè,
non vota. E abbiamo appunto due Mattei, Matteo Salvini, che indica l'elettore, cioè punta il dito verso di noi, e questo Matteo Gazzini, che non so chi cazzo sia, che si presenta e scrive una lettera: cari amiche e cari amici, mi chiamo Matteo, come il nostro capitano, ho 34 anni, sono il candidato Lega candidato Lega, non della Lega, candidato Lega per le prossime elezioni europee del 26 maggio. Il capitano ha fortemente voluto me per rappresentare tutti voi, voi maiuscolo, in Europa. Tanto è stato fatto, tanto faremo, ma la lotta adesso si è spostata oltre confine contro i burocrati, i poteri forti. Perché giustamente
non sono loro.
Non sono, lo Stato non è un potere forte, è un potere debole, no? Questa è un po' la visione sovranista. Cioè, ci vuole più potere, quindi andiamo contro l'elite di Bruxelles. Che vabbè, nulla a dire sull'elite di Bruxelles. Però insomma, ecco, solo una cosa volevo sottolineare: come Matteo Gazzini, cioè proprio anche come nome, sembra veramente creato al, cioè, in
laboratorio. Sì, ok, però basta sto da spazio, sto esatto, povero esatto, imbecille, esatto, cioè, esatto. Senso...
Anche perché vedo già nessuno che si sta offendendo per no, lo staffa perché... che stai dando a questo Matteo.
Beh, io ricordo comunque, ricordo sempre la nostra linea redazionale, votate nessuno. Poi appunto diciamo anche se volete sprecare un voto abbiamo anche Matteo Gazzini. Però Maastricht, Unione Europea, ci impone di ricordare un grande politico che ci ha lasciato. Che sono sempre più grandi quelli che ci lasciano, nel senso che meglio che ci lasciano tutti, se ne vayan todos. Abbiamo De Michelis, icona del PSI craxiano, simbolo della sinistra riformista. La ministra degli esteri firmò il trattato di Maastricht, questo è l'articolo del giorno, che parla della prima repubblica, adesso siamo ormai alla terza, però appunto quando c'era la più che bella la prima repubblica. Perché anche questo De Michelis era uno, stando all'articolo, era uno che si godeva la vita, uno sapeva godersi la vita. E infatti, e questo lo ricordiamo più per questo che per la sua azione di governo, in cui ha fatto le solite nefandezze proprio della sinistra riformista, lui cosa faceva? Amava ballare, diceva mi diverte, i miei colleghi dovrebbero andarci, e nell'88 ha scritto un libro, Dove andiamo a ballare questa sera, guida 250 discoteche italiane. Dicevamo europee, promesse non mantenute, una delle promesse non mantenute è anche quella sulla questione dei rider, cioè appunto questa nuova categoria di lavoratori che sono privi di tutele adeguate. E Repubblica, nella rubrica Economia e Finanza, ci tiene a informarci che è stato varato un contratto apripista per i rider, con alcuni assunti a tempo indeterminato, con una serie di tutele che prima non c'erano a livello di malattie. Questo è avvenuto però non per tutti, ma è successo per un piccolo gruppo di dipendenti di una società, Runner Pizza, anzi la Consegna SRL, che è la cooperativa che lavora per Runner Pizza, e per una sperimentazione voluta dai sindacati confederali, che appunto cercano in questo periodo di farsi molta pubblicità sulla questione dei rider. E diciamo che questa bella iniziativa, se vogliamo chiamarla bella iniziativa, però non ha conseguenze pratiche, nel senso che per la maggior parte dei lavoratori del settore, delle consegne a domicilio, le condizioni rimangono le stesse perché manca un'azione da parte del governo e una posizione da parte delle imprese che pensano solo a difendere i propri interessi. E infatti l'Arena di martedì 14 maggio dedica un articolo alla questione a rischio e sottopagati in vita dura per i rider, in cui appunto dice non sono mai stati raggiunti 9 euro all'ora previsti dal decreto crescita, e dalla voce a un sindacalista della CISL che appunto spiega un po' alcune cose, anche se in maniera abbastanza, in realtà c'è da dire, confusionaria, perché forse sarebbe il caso che la parola prendessero i diretti interessati, ma questo sui giornali non avviene. E si dice appunto che Verona è fra le città del nord-est più coinvolte, infatti c'è una presenza molto forte, sono 250 i fattorini di cibo a domicilio, e questo appunto per quanto riguarda questa questione.
E tutti sappiamo come i rider spendono i soldi che guadagnano con la cannabis light. E infatti adesso abbiamo un grandissimo blocco di articoli sulla battaglia alla cannabis light che sta portando avanti il governo. Ma cominciamo con un po' di dati. Più 289% è il tasso di apertura di negozi specializzati in vendita di prodotti CBD UICI dal 2014. Vince la Lombardia con 134 negozi. E invece in fondo alla lista ci stanno la Valle d'Aosta e il Molise, ma solo perché sono piccoline. E a chi piace questa cannabis light? A noi no, lo diciamo subito. Ma gli avvocati, i pensionati, tutti fan della cannabis light. Aiuta contro ansia e dolori. E allora il giornalista della Repubblica va al Cannabis Store Amsterdam di Corso Como a Milano e si mette a intervistare gente a caso, e c'è di tutto, c'è Carmelo che è di Catania, c'è anche un messicano che dice che fuma da quando ha 18 anni, adesso ne ha 53 e dovrebbero fumare tutti perché si starebbe più tranquilli, ma noi pensiamo che non abbia detto al giornalista la cannabis light. Ma non è tutto, perché su un giornale che non si capisce come si chiami, c'è la fiera degli spinelli legali, titolo Cannabis Light, no, droga vera al festival. Milano, sequestrato un chilo di marijuana all'Emp, bufera sullo slogan della festa, che è "io non sono una droga", giusto per dire. Sequestrato un chilo di marijuana all'Emp, cosa vuol dire? Che hanno semplicemente sequestrato un chilo di marijuana che invece di avere lo 0,5 aveva lo 0,6, quindi alla fine...
Ah, quindi era comunque light.
Era una sola, l'hanno sequestrata...
Ganja.
Hanno sequestrato un chilo di marijuana in quanto sola. E sono 40 milioni, però ci tengono a dire, il giro d'affari stimato della cannabis light in Italia.
Sono sordi!
Sono un sacco di sordi, sì. Ma Salvini li fanno schifo, perché la cannabis light fa male, e a Verona, chiaramente, è allarme cannabis light. Fontana dice il 10% dei ragazzini la fuma e più del 40% non sa cos'è. Ragazzi, ci rendiamo conto della gravità del fatto, il 40% dei ragazzi non sa cos'è. E noi crediamo sia gravissimo. E si
il 10% fa parte di quelli che non sa, del 40% che non sanno,
no,
che cos'è?
Il 10% fa parte sempre di quelli che non la sanno, perché vanno ai cannabis store, hai capito?
E tutte queste percentuali mi stanno incasinando un po'.
Numeri, dati. E ci teniamo a dire che Sboarina è con Salvini. Stop ai cannabis shop. La consulta per la famiglia presenta un ordine del giorno per limitare i luoghi dove aprire in città. E vabbè, tanto ormai siamo comunque sommersi da banche e cannabis shop. E non è finita qua. Fontana esulta sempre, esulta ancora. Perché? Perché un vigile in borghese ai Bastioni si è fatto vendere ben 4 grammi di marijuana da un ragazzo nigeriano, anzi ghanese, da un ragazzo ghanese. E pensate, l'ha raggiunto a casa sua. E cosa hanno trovato a casa sua? Altri 10 grammi di pericolosissima sostanza cannabinoide. E per un totale di un grandissimo maxi sequestro, per cui Salvini si è detto soddisfatto e Fontana ha esultato, di 17 grammi e 37.
Cioè, ma Fontana esulta, in che senso? Cioè, a casa sua?
Perché gliel'hanno capito, il vigile era con lui, poi scusa, ma quella lì, tornato a casa, a esultare, capito? Con 17.37. Grande.
Un po' d'aria e che cacchio. Allo sparaglio con lo spracchio, capisci il senso, ridotto al traccio. Se mi faccio fa la tua che la piccio. Mi spiccio, ti intrippo, vido in picco. Martelli, macelli, mandiamo lo stello. Stati buri, unisci là. Se mi inventi non puoi sciogliere là. Una dopo l'altra, cogli là. Schiaccia vedi un sosso, ingoia là. La sicura, la cattolica. Tribù di Puglia, sei più alcolica. Occhio, racchia, rocchia, tu sgranocchia. Una pannocchia, no greenhouse da farsi gli occhi. Mardi, scanti, nicchia, Kingston, ci si specchia. Si fa su un banano anche se vecchia. L'Ateneo invece si accocchia. Un mucchio al ficus, ci sta un poster di un vecchietto che la porta su di un cocchio.
Di un cacchio? Stark, mia
ma ciò che c'è da chianta sti guagnone. Nava di te torf ma si ma buona. Guagnone dal d'amore de gravina. Nizzi zim do microfono na cima e na gradina. Ma ciò che c'è da chianta sti guagnone. Nava di te torf ma si ma buona. Guagnone dal d'amore de gravina. Nizzi zim do microfono na cima e na gradina.
Ormai always green dream, resta stravolto il mio team. In compensa tu già baccarin, così mischi il mostro più spin. Going in, stamina tind, affangult mancia una maffitta. Tangiana sapore di Puglia sul beat, capisci mi? Tu cange cazzo, puff cazzo, porta calori alla se li scazza. La recchia in bacio, stereo satizio, ma basta tabacco, non sulle narizia. Allora montala, tira la colla, staccala, a bandiera pure bruciala. Mica vero che ti intossica, niente rima cacofonica. Rima baciata per la strofa, normale che ti roda. Se arrivo al tuo livello non pipandomi la bocca.
Dizza pizza ritz svezza, no non è una blitz. Mi sposi in Svezia ed organizzo Denzel Roots. Poi divorzio come Taylor Litz. Mo' in relax, pita jazz, matas. Ma no mataraz, kids, balz, buzz, fuck da scazza. Non monesca, punze, mag beats. Poi mi cizzo in baratazzo, tu smazza, smazza. I fazzo su pizza.
Ma ciò che c'è da chianta sti guagnone. Leva di te torf ma si ma buone. Guagnone dal d'amore de gravina. Nizzi zim do microfono na cima e na gradina. Ma ciò che c'è da chianta sti guagnone. Leva di te torf ma si ma buone. Guagnone dal d'amore de gravina. Nizzi zim do microfono na cima e na gradina.
Sei il bongo tiro come Mario Bros. Salverò la principessa e pure Donkey Kong. Lara Croft, Lucio Mion, Ford, Schiede, Niel San, la Masciara Bianca e Neve, i sette nani dal rock. Si imbatte un canaglione, Gonda all'estinzione, la 126 dalla rottamazione. Carlo Verdone, che è un gallo cetrone, è tutto quello che invia d'estinzione. La barilla che non fa le orecchiette come quelle di mamma. Proverei a dare quella che chiamiamo dignità a sta zozza società.
La camascia s'attacca col giglio di testa nelle braccia del dio Morfeo.
Ma c'è, ma c'è tanta gente sotto. C'è chi è sotto della cannabis light. C'è anche chi è sotto da non si sa cosa. Tipo qua il nostro amico Lorenzetto, giornalista dell'Arena.
Sempre lui.
Finalmente è tornato.
Che è un po' sotto. L'articolo di oggi è abbastanza delirante. Lo dice anche lui.
Più del solito.
Il titolo è Il delirio dei nomi che diamo alle cose.
No.
Eh sì, inizia dicendo che lui ha comprato, ha 5 stampanti in casa, sono tantissime.
Ma e almeno in una fotocopisteria forse. Ma perché lui ce n'ha una per colore, capito?
Esatto. E poi un chiaro indizio di disagio mentale, dice, avere 30 tastiere e 5 stampanti. Ha già avviato una terapia riabilitativa, ma non è questo il tema. Vorrebbe invece parlarci dei loro nomi. Ad esempio, lui, una delle sue stampanti si chiama HP LaserJet 1500, 14 caratteri di nome. E in pratica, dopo, senza che vi leggo il resto dell'articolo, lui inizia a lamentarsi del fatto che prima appunto le stampanti avevano dei nomi comprensibili con 14 caratteri tra i numeri e il nome della stampante. Adesso siamo arrivati a nomi complicatissimi con 37 caratteri, ad esempio la TV che voleva comprare, che era in offerta, poi non ha comprato perché aveva troppi caratteri. Si chiamava Panasonic Smart TV LED 55 UHD 4K TX 55 e X613E. 37 caratteri, ragazzi.
Dai, dammi quella lì.
E lui in pratica poi fa una specie di tesi in cui dice che questi nomi sono così lunghi per mandare in confusione l'acquistatore, come si dice, il cliente.
Sì, dai, il cliente. Ma lui è sempre quello anche del nome delle operazioni.
Sì, sì, è sempre lui.
Ma, cioè, Lorenzetto praticamente
è lui, ma l'ho riconosciuto subito. La prima parola, ho detto, è lui, è quello che si interrogava sui nomi delle operazioni della polizia.
È tipo quello a cui l'Arena dice quando hanno una pagina vuota che non sanno cosa mettere, dicono, ma non è che ci scrivi un pezzo.
Eh sì, perché è bravissimo. Ad esempio, due colonne di articolo sono praticamente solo di nomi di stampanti. E sì, poi l'articolo è lunghissimo.
E lo pagheranno anche a parole.
No, lo leggiamo tutto, però almeno leggere il sottotitolo, perché è un simpaticone. Lorenzetto dice: regnano le mezze cartucce. E quando siamo Judy Toner c'è solo un modo per consolarsi.
Ma ha detto veramente quando siamo Judy sì. Toner, ma è una battuta vecchia come
insomma. E vabbè.
Ma non è finita qua, perché parlando di cose senza senso, devo dire che qua si viaggia alti lo stesso. Il sindaco
avvertiamo gli ascoltatori più sensibili, deboli di cuore, di tenersi un attimo saldi.
Molto, molto,
soprattutto molto, i tifosi,
soprattutto
dell'Hellas.
I ragazzi con il cuore giallo-blu devono tenersi ben stretti
alla
sedia. Alla carega. Perché il sindaco rilancia, dice il titolo: senza il nuovo stadio l'Hellas rischia di giocare
dove?
A Vicenza.
Ah! Oh!
Oh! Ah! È qua.
Ma siamo fuori di testa qua.
E qua veramente immaginiamo che danni possono essere successi a casa. Ed è proprio Sboarina che fa leva su questa paura del veronese per convincere tutti quanti a iniziare a costruire questo nuovo stadio. Perché il Bentegodi è vecchio, perché nel Bentegodi non c'è niente, perché è brutto, c'ha le crepe e c'è la polvere.
Non c'è spazio per il centro commerciale.
Non c'è spazio per il centro commerciale, abbiamo brutti ricordi. Perché poi qua cosa ci vogliono mettere dentro? Ci vogliono mettere di tutto, dall'hotel al teatro, dall'albergo al tra l'altro dall'hotel al teatro, dall'albergo al museo e al kindergarten, che non sarà quindi un asilo nido, fino ai negozi per i quali la metratura prevista invece di...
Ma kindergarten vuol dire asilo nido comunque, credo.
Sì, magari ci fanno un parco giochi, hai capito, non so, dentro al chiuso, un parco giochi al chiuso. E... la metratura prevista è di 4.350 metri quadrati di cazzeggio puro, a parte lo stadio, chiaramente.
Ci sarà anche uno spazio per Stefano Lorenzetto, che può scrivere, mettere le sue stampanti.
Sì, il suo studio, ma con una vetrina, con i vetri, così tutti possono guardarlo nel suo processo creativo e dirgli: ah, è così allora che si fa. E quindi ve l'abbiamo detto, qua si rischia che l'Hellas vada a giocare a Vicenza e che i colori cambino da giallo, blu a bianco e rosso.
Attenzione. Perché ci ricordiamo che i tifosi dell'Hellas avevano fatto più di una protesta, mi pare, facendo lo sciopero del tifo fuori dallo stadio.
Eh sì, ma infatti magari qualcuno si è accorto che la città, la provincia è tutta piena di adesivi.
Insomma, non erano d'accordo i tifosi, anche... mi sa che adesso cambieranno un po' idea.
C'è arrivata comunque, c'è arrivata anche un messaggio da nostri radioascoltatori di Vicenza, che dicono: anche a Vicenza c'è un po' di turbamento, perché
a Vicenza
possa...
abbiamo paura, perché ci hanno detto che forse arrivano quelli dell'Hellas a giocare qua. Eh sì, a Vicenza c'è paura.
Eh sì, comunque a Verona grandi progetti edilizi, anche in via Cappello il progetto Coin, che divide un po' tutti. L'ipotesi che viene presentata dall'azienda prevede la chiusura dello storico porticato.
Ma è Coin o Coin?
Coin o Coin? Per i veronesi magari è Coin, però a Vicenza mi sa che si dice Coin.
No, Coin è una versione un po' anglosassone, perché Coin è...
Ah, ok. Beh, vabbè, comunque prevede un po' la chiusura dello storico porticato, ma raccoglie pareri discordanti, in quanto viene presentato come un semplice slargo che ambisce a diventare piazzetta con sedute e senza veicoli a motore, un palazzo che viene restaurato e un angolo di centro storico destinato a cambiare volto. Il progetto lo aveva annunciato nelle scorse settimane l'assessore al patrimonio Edi Maria Neri, presentandolo come una sorta di opera compensativa rispetto alla decisione approvata anche in consiglio di chiudere il portico antistante all'ingresso del magazzino, che appunto ha un importo bello alto, che comprende 130.000 euro. Magari probabilmente quel portico lì sarà dove l'Hellas Verona andrà magari ad allenarsi finché andrà a giocare a Vicenza. Comunque questa cosa ha raccolto un sacco di pareri contrastanti, anche perché viene pensata come non in realtà una piazzetta, ma come un'ulteriore chiusura, e tutti i motocicli e le biciclette non scompariranno miracolosamente nel nulla, anzi saranno ancora più in mezzo ai coglioni. L'era così, dice l'arena, pensa di diventare a tutti gli effetti off limit per i veicoli a motore. Abbiamo pensato ad un attacco a terra che che andasse a riordinare gli elementi, creando un continuo con via Cappello, e abbiamo segnato un nuovo confine pedonale.
Mi viene in mente anche un altro off-limits, scusa, che a cui potrebbero aver pensato per il porticato. Si sa che sotto i portici vanno i senza tetto, gli sbandati e tutto. Fatalità, hanno già iniziato anche a chiudere altri porticati. Sia mai che anche questo
porticato
sia un off limits per certo.
Tu sei malizioso, perché qui non
che sia un'operazione antidegrado.
Non si adotteranno mica, non si adotteranno mica le semplici sbarre che si vedono magari in Piazza delle Poste, ma dei bellissimi vetri dove potrai comunque ammirare le grazie di Coin.
Ma la trasformazione urbana ha molti volti, tutti molto brutti. E cosa succede? Succede che a Veronetta, che è stata promossa, diciamo, nella geografia urbana da qualche anno a questa parte, da periferia degradata invece a quartiere
centrale,
parola giusta, direi anzi quartiere in, se vogliamo, quartiere appunto universitario, comunque turistico, non si può più lasciarla com'era. Quindi le fognature che risalgono, dice l'arena, in alcuni casi anche agli anni 30 addirittura, le fognature vanno rifatte perché ci sono continui allagamenti, e questa cosa ovviamente si scontra un po' con le esigenze di un turismo, di un quartiere un po' centrale. Non puoi avere l'acqua stagnante in Piazza Bra e non puoi averla neanche in Santa Toscana.
Facciamo tornare Isola Piazza Isola.
Quella sarebbe una bella proposta, secondo me. Purtroppo appunto si va in un'altra direzione, cioè appunto l'inglobamento di Veronetta col centro città, col centro storico. E quindi appunto si annunciano mesi e mesi di cantieri, 13 mesi di cantieri mobili, cioè che si sposteranno, che saranno appunto un po' qua e un po' là.
Camerino, ma lo sapevi che su Radio Stacchio, la radio di Bartolomeo Stacchione Musica, ha scoperto le trombe e ti puoi ascoltare dei programmi incredibili come Caravan Serraglio, un luogo di grande confusione nonché ricovero di carovane perse nel deserto delle aspettative. Caravan Serraglio di Radio Stacchio, un luogo di soste radiofoniche prive di alcun ragionevole motivo.
Perché di Benvenuti tra i rifiuti non ne sapevi niente?
No, veramente.
Mamma mia, una curatissima rassegna stampa di bricolage da Cassonetto, il meglio del peggio della stampa globale, nazionale e locale.
Only on Radio Stereo. Hey, hey! Poi su Radio Stereo c'è anche Docali Crow, che programma su Sound da est a ovest, da nord a sud, fino all'intersezione con la musica cicana, il punk rock buono, quello che ci piace, dei fratellini Ramones. E dato questi sono gli non siamo, questa è Radio Stereo.
In occasione della prossima adunata degli Alpini, che ce n'è una dietro l'altra, ne fanno tantissime,
ma c'è un cazzo da fare, bei gotti.
Ci sono una serie lunghissima di articoli qua sull'arena, leggiamo solo alcuni titoli tipo Don Rino, il parroco di 24.000 alpini, il parroco alpino, batte forte il cuore degli alpini veronesi, 5.000 veronesi a Milano, la sezione veronese partirà con ogni mezzo possibile per ritrovare a Milano i vecchi amici.
Con i sottomarini.
Con ogni mezzo necessario.
E, insomma, vabbè, quindi... Parlando di alpini, preferirei parlare però di militari, non che gli alpini non lo siano, perché ho visto questo articolo che stavamo per dimenticarci, ben più interessante. Ipotesi di leva obbligatoria, attenzione al nonnismo. Allora l'arena, articolo della Vaccari, intervista...
Grande firma, articolo di chi?
Della Vaccari, la vecchia Vaccari, intervista varie persone su... l'idea che hanno della leva obbligatoria, di un possibile ritorno della leva obbligatoria. Intervista il generale, l'assessore, la psicologa, il senatore PD, l'architetto, il patron presidente della Virtus Luigi Fresco e il mister dell'Hellas Andrea Mandorlini. Ovviamente, strano che dici non intervisti nessun giovane, nessun ragazzo, magari in età da leva obbligatoria. Vabbè, comunque è curioso che intervisti il presidente dell'Hellas e il, no, l'allenatore dell'Hellas, presidente Gigi Fresco, della Virtus. E vabbè, ci teniamo a dire cosa dice Gigi Fresco, perché sappiamo che viene, si presenta come il presidente compagno, quello diciamo un po'...
E anche la Virtus, diciamo, si è presentata negli anni un po' come la squadra contrapposta un po' alla città, all'Hellas Verona.
Sì, acclamando spesso a Gigi Fresco, ti seguiremo sempre ovunque. Cosa ci dice Gigi Fresco sulla leva militare? Tornare alla leva la vedo difficile. Molte caserme sono state dimesse. Ai miei tempi ero stato obiettore di coscienza. Credo che però sotto molti aspetti sia stata molto formativa. Le persone che ho conosciuto, che l'hanno fatta, me l'hanno parlato molto bene. A me spaventa solo il nonnismo. Vorrei essere sicuro che se venisse ripristinata il nonnismo non ci fosse.
Era solo quello il problema.
Sì, per me è solo quello, non tanto...
No, essere sicuri che non venga ripristinata. Un'obiezione di coscienza molto motivata, con fermi principi, quindi insomma.
Esatto. Veramente non c'aveva voglia, non aveva pensato al perché. E dice, in pratica, dice, potrei essere favorevole, quindi è favorevole, e dice anche, aggiunge una cosa che non sapevamo: noi abbiamo portato aiuti umanitari unici a tutta Italia con una collaborazione con i militari, è stata una bellissima esperienza. Quindi insomma,
compagno di chi intanto il gran Gigi Fresco, insomma, qua non si capisce, perché negli anni appunto sembrava il compagno di...
o non l'è mai sembrato, no, sì. Però,
a quanto pare diventa il compagno dei militari, ecco, o di chi li fa lo stadio nuovo.
Vabbè, comunque non sa, qua non vi diciamo le altre interviste, però comunque in pratica sono più o meno tutti d'accordo con
stranamente
con il ritorno della leva obbligatoria, con un minima preoccupazione sul nonnismo. Ce l'ha anche la psicologa.
Il più contrario stranamente è il militare, mi sembra.
Sì, che comunque non è contrario, però un po' scettico. Stranamente il generale.
Ma perché il generale vuole i soldati pronti, non vuole una marea di
babbioni.
E ci avviciniamo così verso la fine. E allora cominciamo con questi titoloni. Spacciava, ma solo con l'ok del mago. È una storia divertente che noi stringeremo. Cioè, cosa succedeva? Questo spacciatore, prima di comprare tutte le sue partite, prima di fare le sue vendite, telefonava in Marocco a un mago, a uno sciamano, perché gli facesse le carte al telefono, gli dicesse se sarebbe andata bene o no. E l'hanno beccato con le intercettazioni. Troppe telefonate al mago e l'hanno trovato. Non solo. A Bussolengo arriva il controllo del vicinato, i cittadini sono sentinelle. E quindi parte il controllo do it yourself dei cittadini bussolenghesi. Se vedi qualcosa che non va, dillo, infama e Bussolengo.
Gallina rossa fa un uovo già dipinto, trovato nel pollaio di Pietro Francesco Tomezzoli a Bionde. A vederlo dipinto apposta così, invece è uscito. Sembra dipinto apposta, invece è uscito direttamente dal culo della gallina.
Incredibile!
Sì. Quale sembra magia. Ricamato. Mamma. C'è la foto di un uovo con dei pallini più scuri, cosa che ho sempre visto con spesso.
No, ma questa è dipinta. Ma così potevano dire anche: ah, c'è la faccia di Gesù. E funzionano così alla fine.
Aspettiamo l'articolo uovo con la faccia di Gesù, quindi.
Eh sì. Raid vandalico di notte all'istituto Dal Cero. E qua a San Bonifacio c'è una faida all'istituto Guarino, dove ci sono due scuole diverse che convivono, e questa faida, una lotta che va avanti a colpi di vandalismo, classi distrutte, lavagne deturpate, registri strappati. Messaggi chiari: Guarino versus Dal Cero, la guerra è aperta.
Buono, buono. Sarebbe bello che iniziassero anche a andare oltre che il vandalismo verso le altre scuole, anche verso la loro.
Ma c'è per fortuna anche chi insegna un po' agli studenti. Infatti abbiamo questo articolo sullo show dei Vigili del Fuoco, strega 1400 alunni delle scuole, mattinata nel cortile della caserma con le simulazioni degli interventi, e vediamo i pompieri che mostrano ai ragazzi, non si capisce se come spegnere una macchina
o come fare ad accenderla,
però la foto è un po' ambigua.
Ma siamo alla fine, abbiamo l'articolo...
Anche qua dobbiamo fare un avviso, perché
mettetevi la cintura di sicurezza.
È una puntata in cui noi scuotiamo le vostre convinzioni più ferme. Pensavate che l'Hellas dovesse giocare a Verona? No, potrebbe andare a Vicenza. Pensavate che la fisica fosse qualcosa di scontato, qualcosa di certo, dato per sempre? No, non è così.
Perché? Terrapiattisti di tutto il mondo, uniamoci. È questo il messaggio che parte da Palermo, perché a Palermo ci sarà il raduno mondiale, atteso anche Grillo, c'è scritto, atteso anche Grillo al raduno mondiale di terrapiattisti a Palermo. La forza di gravità, un grande inganno.
L'ho sempre pensato.
E
io volo.
E direi che non dovremmo aggiungere altro dopo questo articolo, perché
ma invece ce ne sarebbe da dire, perché ci sono, cioè la cosa è un po' più divertente forse, anche che loro ti consigliano di fare un esperimento. Noi adesso invitiamo, visto che siamo un programma per la scienza,
un esperimento,
fatelo
da casa.
Tutti, prendete una bottiglia piena d'acqua, ma non del tutto, in modo deve esserci un po' di spazio vuoto, e poi giratela in orizzontale. Ecco, secondo i terrapiattisti citati in questo articolo, questo esperimento dovrebbe provare che la terra è piatta, perché non c'è una curvatura dell'acqua, l'acqua rimane dritta. Questa appunto è la prova fisica del terrapiattimento, del terrapiattismo, insomma, questo, vabbè.
E di qua a chiederci anche, ma sarà vero? Basta che giri una bottiglia d'acqua, la rimane ferma, è tutto piatto.
E anche poi, fra l'altro, viene ricordato in questo articolo come l'importanza di internet, no? La liberazione che viene data da internet, perché appunto uno di questi diceva, appunto, lui non sapeva nulla fino a quando non ha letto un articolo su internet, e poi ha scoperto la terra è piatta, ci sono troppe prove
e non ne vogliamo altre, basta, va bene.
Dai,
così ci vediamo tutti
fondo,
a Palermo,
direi che ci possiamo salutare,
e vi salutiamo però con un appuntamento, anche se con il rischio della pioggia, domenica 19 maggio dalle 12 ci sarà un picnic antimilitarista al Forte di Montorio, con presentazione di un opuscolo Trame, sfilare il tessuto del militarismo. Parlavamo appunto di alpini, di militarismo, di ritorno della leva obbligatoria, e appunto a chi non piacciono queste cose magari un picnic ci può stare. Particolare ai terrapiattisti italiani e veronesi,
tutti gli ascoltatori inesistenti alla 17ª puntata
e anche a quelli esistenti. Land. Now, ooh.
said that you stayed for the yield. Avoid all your plans, cause we're making our day jobs into a steady career. We're both high on lemon seals. We all crawl, climb onto sinking ships. Now, avoid all the cold sideways glances. Now, celebrate, and then turn to stone. Escape, go!